Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio
e da Anna. Ave Maria, ben ritrovati, perché si sta bene con Maria, vero? Ben ritrovati cuore dell'Immacolata. Sì.
Madre del Buon Consiglio di questi tempi. Qui abbiamo, pensate un po', abbiamo il Consiglio europeo, abbiamo il Consiglio italiano con il Presidente del Consiglio, ma questi mica si fanno consigliare dalla Madonna del Buon Consiglio, perché c'è un altro che dà consigli, no? Soltanto che non ha l'aureola in testa, no? C'ha le corna, eh? E sembra... Siccome lui sempre promette cose roboanti, e vedete che anche i suoi servi fanno promesse roboanti, è vero? E dice: guarda, se tu mangi la mela diventi come Dio. Ah, ma pensa un po', ah, sono proposte veramente allettanti, no? E qui praticamente continuiamo a proporre cose che poi naturalmente non avvengono, perché questi non invocano la madre del buon consiglio e non si fanno consigliare dalla parola di Dio, anzi la avversano, anzi sono come degli anticristi, perché propongono e promulgano leggi anticristo, anticomandamenti, il contrario. Per cui, cari miei, prepariamoci, perché queste cose non passano impunite, e vedremo anche dal libro dei numeri, vero? Maria ed Aronne, che cosa gli accadde, proprio perché si opposero praticamente, oppure ecco, presumendo di essere chissà chi, invidie, cose varie, insomma, praticamente ebbero per giustizia un segno di sdegno da parte di nostro Signore. Oggi è la festa del patrono di tutti i parroci, di tutti i curati, perché anche curato probabilmente vuol dire che un curatore d'anime, è la parola, vedi che oggi non si usa più, perché devi trovarli tu i curatori di anime, cioè bisogna che siano veramente delle anime che hanno molta esperienza di vita interiore, di vita santa, per essere curatori, perché se sono soltanto dei conoscitori delle cose di questo mondo, ma non di quelle dello spirito, ecco, è come fanno a curare lo spirito se non lo conoscono. Per cui, vedete, bisogna tanto pregare e soprattutto offrire anche sacrifici per la santificazione del clero, che siano poi veri curatori. Ecco, pensiamo a San Giovanni Maria Vianney, vero, il santo curato d'Ars, considerato un ignorante, no, come al solito, il Signore innalza gli umili e abbassa i superbi. Per cui, vedete, si è servito di questo umile prete che non faceva fatica a studiare, no? Per cui risultava, insomma, un povero, diciamo, seminarista che non sapeva ben imparare il latino, diciamo che faceva fatica negli studi, però diciamo che era molto pio e recitava bene il Santo Rosario, per cui il Vescovo decise, dopo averlo ordinato sacerdote, dice: ma dove lo mandiamo questo qua, dove lo mandiamo? Ma ci sarebbe un paesello là sperduto, dove diciamo non c'è tanta fede, dove la gente è rozza, per cui diciamo un ignorante in mezzo ai rozzi, insomma, penso che sia una coppia ideale, no? Per cui lo mandarono là. E quando arrivò questo bel prettino, vero, con la sua borsa, vero, sapete, le signore che guardano dalle finestre subito hanno detto qui, sono come le sentinelle, no? Le donne vedono tutto, eh. Se ti manca un bottone nella camicia, stai tranquillo che tu magari che la camicia ce l'hai addosso non ti sei neanche accorto, ma la donna come ti presenti davanti, ti manca un bottone, hanno lo spirito di osservazione. Allora, davano alla finestra, no? Qualcuno dice, ma che cosa siete venuto a fare, reverendo? Dice, sono stato inviato a fare il curato di questo paesello. Ah, guardi, qui per lei non c'è niente da fare, sì, perché dice, noi proprio di chiesa non ci interessa proprio niente, abbiamo da fare, noi siamo contadini, dobbiamo lavorare, non abbiamo tempo noi per le cose, vero, della chiesa e per la fede, no? Per cui guardi che qui per lei non c'è niente da fare. Ah, disse il curato, disse, ah, non c'è niente da fare? Ah, dice, vuol dire che c'è tutto da fare, hai visto, per cui, altro che ignorante, aveva capito subito lui, aveva capito subito che bisognava curare questa diciamo, malattia dell'anima, ecco, di quei paesani. E così se ne andò, entrò in chiesa e cominciò a pregare, dice qui c'è tutto da fare, per cui pregare il Signore. Sempre la donna che ha un occhio, diciamo, molto attento, notò che le persiane, diciamo, della canonica, erano chiuse. Dice, ma sto prete dove è finito? Dice, non apre manco le finestre. Da mangiare non aveva niente, uscirà di là per cercare anche qualcosa da mangiare, ma non sarà mica morto, no? Sono giorni che non lo vediamo. E allora sono andati a vedere, aprirono la porta della chiesa socchiusa e videro questo prettino in ginocchio davanti al tabernacolo. Ah, guarda, com'è pio questo prettino. Vabbè. Poi passa un giorno, passano due, gli scuri non si aprono, vanno a controllare, è sempre là davanti al tabernacolo in ginocchio che prega per il paese dove gli hanno detto che non c'è niente da fare. Ma a un certo momento cominciano a dire, ma non sarà mica morto paralizzato davanti al tabernacolo, perché è lì, è già due giorni che andiamo a vedere, sempre lì come una statua, si sono avvicinati per vedere se respirava, e effettivamente respirava. Dice, mamma mia, però che razza di prete è sto qua. Fatto sta che arrivò anche la domenica, e la domenica suona le campane, c'è la messa. Allora, curiose, andiamo a sentire che voce ha, che cosa dice questo prettino che non mangia e sta davanti al tabernacolo. E insomma, fece una predica molto semplice, adatta per i contadini. Ah, però, interessante. Qui, poi, le donne naturalmente quando arrivano a casa e parlano tra di loro, commenti vari, arrivano a casa e anche i mariti vengono a sapere che è arrivato un prettino che, cari miei, non mangia e prega sempre, ha fatto una bella spiegazione del Vangelo, un richiamo alla vita cristiana, bisogna santificare le feste, insomma, parlando, diciamo, questa specie di radioscarpa, la gente del paese cominciò a incuriosirsi, dice, ma chi sarà sto pretino? Andiamo a vedere almeno chi è. E insomma, sai, cominciarono ad aumentare anche gli infedeli, che in quel caso erano diventati fedeli. E appassionava, se la grazia di Dio lavora, né? Beh, insomma, fatto sta che un po' alla volta lui convinse quel paesello dove non c'era niente da fare a cambiare vita. Poi naturalmente cominciò a confessare, sentì anche, vero, tante cosine che bisognava correggere, ma dice: di domenica non si lavora, assolutamente no. Se voi che avete problemi di raccolto, avete lavorato tutto l'anno e quando è ora della vendemmia, prima arriva la tempesta, vi butta giù tutto per terra, anche le vigne, no? Ecco, il grano c'ha le spighe vuote, mamma mia, dice, per forza, perché voi non andate d'accordo con il Signore, vi opponete alla sua grazia. Insomma, riuscì un po' alla volta a far chiudere, diciamo, anche di domenica, vero, le bettole, insomma, non voleva che si bevesse, non voleva, insomma, che si vivesse da buoni cristiani. Beh, il risultato fu questo, che insomma la gente poi accorreva da tutta la Francia a sentire questo prettino speciale, questo santo curato d'Ars. E naturalmente lavoravano di meno, pregavano di più, e dice che raccontano i biografi che insomma un raccolto del genere non l'hanno mai visto a memoria d'uomo, le spighe mai viste così piene, così grosse, così pesanti, che si piegavano proprio dal peso, grano in quantità. L'uva, c'erano grappoli che erano quasi mezzo metro, voglio dire, enormi. Le mucche che prima partorivano i vitelli e morivano, i vitelli morti, adesso addirittura dice parti gemellari e i vitelli non muoiono. Allora dice, ma tu pensa, lavoriamo di meno e raccogliamo di più. Ma gridatelo dai tetti, ma che tutti lo sappiano, non vedete che quelli che lavorano oggigiorno, insomma, lavorano, e quelli che non lavorano dovrebbero almeno lavorare lavorare per salvarsi l'anima. Dice, sono disoccupato. No, il Signore non ha creato nessun disoccupato, noi siamo occupati nelle cose di Dio prima di tutto, no? Per cui ama il tuo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa. Tu dici che sei disoccupato, ma hai pregato, hai invocato, hai chiesto al Signore, chiedete, otterrete, cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto. Tu sei disoccupato, ma non dire questa parola, occupati delle cose dell'anima, lavora per guadagnarti il paradiso, ma come fai a dire che sei disoccupato? Allora, poi abbiamo sentito Mosè, la manna, le quaglie, vedete, il Signore provvede anche se sei in mezzo al deserto, la provvidenza. E così è il patrono dei parroci, chissà, dico, se viene considerato, preso come esempio, uomo di preghiera, di adorazione, di penitenza, le anime se le conquistate tutte quante. E poi non vi sto a raccontare altre cose, ma diciamo, era giusto che questo santo curato d'Ars, che dobbiamo invocare proprio per chiedere la grazia che i nostri parroci somiglino a lui, se no che patrono di chi? Di chi non lo vuole imitare? Ecco, preghiamo per tutti i parroci, questo è l'invito, perché se abbiamo un parroco santo, il parroco santo ci santifica, cioè si farà di tutto per farci camminare sulle vie di Dio. Ecco, e allora possiamo fare gli auguri ai Giovanni, c'è Giovanni Battista, Giovanni Evangelista, non so quanti abbiano il nome di Giovanni, che comunque deriva da loro due, o Giovanni Evangelista o Giovanni Battista. Comunque facciamo, diciamo, lo stesso gli auguri a tutti i Giovanni, perché siano dei giovani dei giovani entusiasti di seguire Gesù Cristo, ecco, sulle vie della perfezione, e non mi fate più sentire sono disoccupato. Sei disoccupato perché non vuoi essere occupato. Occupati delle cose di Dio, cercate prima il regno dei cieli, il resto vi sarà dato in sovrappiù. L'Italia è disgraziata perché ha voltato le spalle praticamente alla verità, alla famiglia, ai figli, alla religione, vero? Segue i pensieri di questo mondo perverso e malvagio, vota leggi anticristo, eccetera, eccetera, per forza. Cominciamo ad essere occupati nelle cose di Dio, vedrete che il Signore farà piovere la manna, farà piovere le quaglie, avremo tutto quello che ci serve. Cercate prima il regno dei cieli e il resto vi sarà dato in sovrappiù. Questi non sono senza lavoro, tutti sti giovani che invece di farsi santi diventano grandi peccatori, perché nell'ozio diventa padre del vizio. E allora occuparsi delle cose di Dio per il bene della nazione, avrà lavoro, avremo anche il lavoro per mangiare le pagnotte, per dire, ma però se non ci occupiamo prima delle cose di Dio, cari miei, è inutile che andiamo sulle piazze con le bandiere a sbandierare e queste cose qua, con le bandiere dei cristiani che hanno perso la fede, bisognerebbe andare nelle piazze, vero, a gridare: torniamo a Dio come i nostri progenitori, torniamo a Dio e avremo la pace, torniamo a Dio e avremo la famiglia, avremo da mangiare, avremo tutto quello che ci serve. Ma allontanandosi da Dio, ma che cosa andiamo cercando? Disoccupati, cari miei, disoccupati, assenteisti, non disoccupati, perché noi siamo tutti dei possibili occupatissimi nelle cose del cielo e il resto ci sarà dato in sovrappiù. Per cui dobbiamo dire: in Italia ci sono milioni di assenteisti, anche quelli che hanno lavoro sono poi assenteisti pure loro, perché non si pensa a santificare la festa, non si pensa a osservare i comandamenti, eccetera, eccetera. E vogliamo le leggi che ci permettano di fare i peccati ed essere anche beatificati, ma guarda un po', abbiamo perso non solo, abbiamo perso la fede, ma anche la testa abbiamo perso, mi sembra. Anna, queste sono le divagazioni del mattino. Povera Anna, ti tocca sopportare Claudio nelle divagazioni.
Ma sono talmente evidenti queste cose che non sono, ecco, da sottovalutare, anzi è bene sottolinearle, perché sono presenti proprio nel nostro mondo, nella nostra famiglia, nel nostro proprio vivere quotidiano. Pertanto
sono tutti occupati bene a smanettare gli smartphone,
quelle cosette lì,
sì.
Poi sì,
occupatissimi,
oh, sì.
Se tu gli dici di l'atto di dolore, non lo sanno,
sì.
Poco poco non sanno neanche il Padre Nostro, fra poco non sanno neanche l'Ave Maria, non sanno più niente. Io ho visto che il segno della croce molti non lo sanno neanche fare. Ho visto di quei gesti che hanno dell'incredibile. E vabbè, allora, Anna, passiamo al libro dei numeri, vero?
Sì, sì. Ecco, Dio punisce severamente Maria per aver mormorato contro Mosè, che egli si è scelto come guida del popolo eletto. Guardiamoci anche noi, se non vogliamo incorrere nel castigo di Dio dall'offenderlo con la mormorazione, specie nei confronti dei suoi ministri. Imploriamo invece la grazia di essere guariti dal vizio di giudicare e criticare il nostro prossimo, ricordando che solo a Dio, ai suoi legittimi rappresentanti, spetta il giudizio. Dal libro dei numeri. In quei giorni Maria e Aronne parlarono contro Mosè a causa della donna etiope che aveva preso. Infatti aveva sposato una donna etiope. Dissero: il Signore ha forse parlato soltanto per mezzo di Mosè? Non ha parlato anche per mezzo nostro? Il Signore udì. Ora Mosè era un uomo assai umile, più di qualunque altro sulla faccia della terra. Il Signore disse a un tratto a Mosè, ad Aronne e a Maria: «Uscite tutti e tre verso la tenda del convegno». Uscirono tutti e tre. Il Signore scese in una colonna di nube, si fermò all'ingresso della tenda e chiamò Aronne e Maria. I due si fecero avanti. Il Signore disse: «Ascoltate le mie parole. Se ci sarà un vostro profeta, io, il Signore, in visione a lui mi rivelerò, in sogno parlerò con lui. Non così per il mio servo Mosè. Egli è l'uomo di fiducia in tutta la mia casa. Bocca a bocca parlo con lui, in visione e non per enigmi, ed egli contempla l'immagine del Signore. Perché non avete temuto di parlare contro il mio servo, contro Mosè?» L'ira del Signore si accese contro di loro ed egli se ne andò. La nube si ritirò di sopra la tenda ed ecco, Maria era lebbrosa, bianca come la neve. Aronne si volse verso Maria ed ecco, era lebbrosa. Aronne disse a Mosè: «Ti prego, mio Signore, non addossarci il peccato che abbiamo stoltamente commesso. Ella non sia come il bambino nato morto, la cui carne è già mezzo consumata quando esce dal seno della madre». Mosè gridò al Signore, dicendo: «Dio, ti prego, guariscila».
La mormorazione, vero? Mormorare. In pratica, che cosa accadde? Maria era colei che aveva cresciuto Mosè. Voi sapete che Mosè era stato abbandonato nelle acque del Nilo. Poi delle donne, le schiave, quelle della regina d'Egitto, vero? Videro questo cestello, ovvero sappiamo la storia, e sentirono questo bel bambino che naturalmente piangeva. Allora dice: datelo a una donna ebrea perché lo allatti, ecco, lo svezzi. E difatti lo portarono e fu Maria a crescere Mosè, per cui Maria è la sorella maggiore di Mosè. Naturalmente, essendo maggiore, i fratelli maggiori di solito nei confronti dei minori naturalmente vantano la superiorità, cioè io sono più vecchio di te. Insomma, quando Mosè, che era maritato con questa Sefora, che era un etiope, mi pare, vero? Un etiope, naturalmente era naturalizzata ebrea, però essendo etiope, diciamo, veniva da fuori, diciamo, dal territorio diverso da quello dove abitavano gli ebrei, per cui era una, come dire, nell'invidia era considerata quasi un'intrusa, un qualcuno, insomma, che si è infilata dentro in un popolo, ma lei doveva stare a casa sua. Insomma, fatto sta che se la sposò Mosè. E naturalmente sta Sefora patì molto quando il popolo imbufalito, perché qui patiamo la fame, là avevamo la carne, avevamo le cipolle, i porri e quant'altro, l'elenco, Anna, lo sai tu che vai a fare la spesa, no? Quante verdure ci sono, insomma. Allora dice: «Noi, ecco, invece ci hai condotti qua a morire di fame». Mamma mia, per cui Sefora, che era la moglie, naturalmente dice: «Mamma mia, mi ammazzano il marito, qui è una cosa terribile, sono imbufaliti, questi ce l'hanno con mio marito, con mio sposo». Insomma, fatto sta che però il Signore intervenne, vero? fece piovere la manna dal cielo, fece venire, diciamo, scendere sull'accampamento migliaia di uccelli, di quaglie, e naturalmente il popolo si trova nella condizione, diciamo, come vi ricordate quando Gesù moltiplicò i pani e i pesci, però volevano farlo re, perché entusiasti, l'uomo quando gli dai le cose materiali si entusiasma, non gli par possibile, dice guarda un po', abbondanza, pani e pesci, lo facciamo re. Subito esaltano la persona che li ha beneficati nelle cose materiali, è da notare, nelle cose materiali, in quelle spirituali siamo meno attenti, non ringraziamo chi ci aiuta nella crescita spirituale, non ringraziamo chi ci sfama spiritualmente, no? Però se ci arrivano a casa cose da mangiare, eccetera, torte e cose deliziose, noi siamo molto entusiasti. Allora, dopo questo avvenimento, che cosa accade? Che anche Sefora, che era moglie di questo grande uomo, ovvero di questo uomo di Dio che il Signore parlava a lui bocca a bocca, pensa un po', no? Per cui prima era così, lei dispiaciuta, non solo dispiaciuta ma anche spaventata, dice ma ammazzano il marito. Dopo questo evento lui aveva promesso il Signore vi darà pane e anche la carne, ecco. E allora subito disse, meno male, guarda te, io sono la moglie di un grande profeta che parla bocca a bocca con Dio, per cui naturalmente la moglie, diciamo, un pochino, non dico che si esaltò, ma insomma si gonfiò un pochettino, vero? Si sentiva, dicevo, io sono la moglie di Mosè, no? Chi scherzi, no? Sono le mogli dei presidenti, no? Sai, le lady, le prime donne. Poi, insomma, Sefora praticamente mostrò grande entusiasmo, grande gioia, vero? Ecco, se puoi immaginarti, vedendo questa cosa, dice, anche noi abbiamo parlato con Dio, Dio ha parlato anche a noi, ad Aronne e a Maria, vero? Fratello e sorella. Per cui non gli stava bene che questa donna, ecco, si intromettesse nelle vicende familiari della famiglia, vero, di Mosè, Aronne e Maria. E scoppiò l'invidia, sono cose terribili, sa, la gelosia, la... E cominciò a mormorare, dice anche noi abbiamo parlato con Dio, Dio ha parlato anche a noi, no? Esalti tuo fratello, esalti tuo marito, è nostro fratello e poi io sono più vecchia di lui, ecco, diciamo, si può pensare, la mettiamo un po' così, ecco, come una specie di rappresentazione teatrale, no? La impostiamo così, in maniera si capisce forse meglio, no? L'evento come accadde, cari miei. Lei, ingelosita, comincia a mormorare contro Mosè, che il Signore non sopporta queste cose. Cioè, quante mormorazioni, guai mormorare, il Signore non sopporta queste cose, né? Ecco, e castigò Maria, che diventò lebbrosa, ma in effetti coloro che mormorano e parlano male del prossimo hanno l'anima lebbrosa, capite? Mamma mia, penso a quanti eventi sono accaduti nella storia, che stanno accadendo adesso, che ne siamo anche, come dire, coinvolti in cose di questo genere, no? Mormorare, diffamare, cioè cose terribili. Il Signore è Lui che giudica, ecco, non sopporta queste cose, castiga, sapete, castiga. Ecco, pensiamo oggi, noi mormoriamo contro Dio, non è che mormoriamo contro, diciamo, magari gli uomini di chiesa anche, ma soprattutto non ci sta bene la legge di Dio, per cui mormoriamo e diciamo no, ma non è giusto che noi non si possa fare quello che vogliamo fare noi, che lui ci impedisca di fare quello che noi piace. Per cui parlo male verso Dio, parliamo male verso Dio e verso il prossimo. Se ci fosse Dio, non dovrebbe permettere che i bambini fossero malati, ecco, che i bambini avessero i tumori. Dov'è Dio? Se ci fosse, dovrebbe intervenire e non dovrebbe permettere. E tutte queste cose, se ci fosse Dio, non dovrebbe permettere. Per cui, vedi che mormoriamo, giudichiamo Dio, ma tu pensa all'uomo, è veramente è un incosciente, perché non si rende conto che parlando così, diciamo che la sua anima diventa lebbrosa. E quando un'anima è lebbrosa, la carità sparisce. Diciamo che diventa ribelle. È lebbrosa e addirittura non credo più, perché se ci fosse farebbe, per cui io lo giudico e addirittura diciamo che lo condanno, per cui quante volte abbiamo condannato Dio, non è giusto questo, se ci fosse non dovrebbe permettere giudicare Dio, ma tu pensa, per cui le anime lebbrose purtroppo ne vediamo, ce ne sono così tante. Beh, il problema è che si insuperbiscono, perché questa Maria dice anche noi abbiamo parlato con Dio, mica solo lui, per cui si sentiva all'altezza del fratello Mosè, ma il Signore aveva scelto Mosè come condottiero, come colui che doveva condurre il popolo fuori dal paese d'Egitto, aveva avuto questo progetto, vero, raccolto nelle acque del Nilo, eccetera, eccetera. Pertanto c'è questo problema umano, vero, bisogna essere umili e soprattutto, diciamo, la gelosia scoppia anche negli uomini, ma di più nelle donne. Diciamo che sono più affette da questa malattia, ecco, allora dobbiamo pregare e soprattutto vigilare e dire stai attenta, perché tu adesso sei tranquilla, ma bisogna vedere in che situazione ti trovi, bisogna vedere come reagisci, per carità. Per cui c'è un proverbio latino che dice che non c'è ira che superi l'ira della donna. Cioè, la donna ha un'ira più grande di quella dell'uomo, ecco, scoppiano, per cui dolcezza, amabilità, così, però se si gira, cari miei, diventa una peste. È come l'angelo Lucifero, che era un angelo bellissimo, cosa ha combinato? È diventato bruttissimo, no? Però il Signore l'ha creato bellissimo. Bisogna controllare anche i nostri pensieri, le nostre parole, le nostre opere, dobbiamo stare molto attenti e non sentirci sicuri di noi stessi. No, io questa cosa non la farò mai, guarda, tu la farai perché hai detto io non la farò mai, devi dire con l'aiuto di Dio, se il Signore me la concede questa cosa, spero, vero, di non farla mai, ma io non mi fido di me stesso, perché il Signore ha detto beato l'uomo che confida nel Signore, ma maledetto l'uomo che confida in se stesso. Per cui se non vuoi passare da maledetto, non dire queste cose, devi dire Signore ti prego, degnati di ascoltare la mia preghiera, fa che in una prova in cui mi troverò non abbia a diventare come quella persona là o come questa persona qua o come io ho detto di non essere mai. Ecco, per cui ti prego, concedimi questa grazia, che io non cada in questo peccato. Così si prega, no? Chiedendo e dicendo sono capace di tutto io. Se il Signore non mi mette una mano sulla testa, io domani divento di tutto, per cui non diciamo no, a me non succederà mai. Dire così è come diciamo, comincia la lebbra. Ebbene, allora Anna, io direi a questo punto di anche leggere, vero, il Salmo, il quale è molto istruttivo e, diciamo, si collega anche a quello che abbiamo appena detto, vero?
Certo.
Anche, certo. Pensa un po', il profeta Davide, per cui profeta Davide, pensa un po', Gesù figlio di Davide, per cui il profeta Davide, grande profeta, ecco cosa ha combinato, un sacco di guai quando ha cominciato a pensare che lui era uno speciale prediletto, che non gli sarebbe mai accaduto niente, si è inciampato, vero, guardando il corpo di una donna che faceva il bagno, un macello ha combinato.
Infatti, è il Salmo, ripeto, nel ritornello, sì, perdonaci, Signore, abbiamo peccato, pietà di me, oh Dio, nel tuo amore. Nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. E sì, le mie iniquità io le riconosco. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Così sei giusto nella tua sentenza. Sei retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa io sono nato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Crea in me, oh Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito.
Questo salmo, non so, dilata il cuore veramente, è da meditare profondamente, ma non solo, ma farlo nostro. Davide, dopo quel che ha combinato, diciamo, ha scritto questo salmo, ma è che lui dice: il mio peccato mi sta sempre dinanzi, qui lo vedeva. Noi invece oggi abbiamo i cristiani che non lo vedono il peccato, dicono: non ho niente, non ho fatto niente di male io. Per cui non possono recitare questo salmo. Invece, guardate, noi pecchiamo molto con i pensieri, le parole, le opere e le omissioni, e anche con gli sguardi. Per cui diciamo che dopo aver pronunciato queste parole, perché il Signore ce le fa pronunciare, noi le smentiamo perché non sono adatte per la mia persona, vero? Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Abbiamo peccato, se siamo nei guai, beh, perché abbiamo peccato? Non è che siamo nei guai perché siamo santi. Pietà di me, oh Dio, nel tuo amore. Allora, io chiedo pietà al mio Signore, che è amore, perché pietà di me, oh Dio, nel tuo amore. Ma il Signore subito ti dice: tu hai pietà per il tuo fratello, ti ho insegnato il Padre nostro, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, per cui, ma tu hai pietà di chi ti ha fatto del male e nella carità tu lo perdoni ed hai pietà di lui. Allora vedi, pietà di me, oh Dio, nel tuo amore, dice: bene, anche tu però devi avere pietà e imparare da me. Nella tua grande misericordia, allora, nella tua grande misericordia, ma il Signore dice: beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Allora io esalto la grande misericordia di Dio, dire: Signore, perdonami nella tua grande misericordia. E allora tu devi dire: Signore, donami un cuore misericordioso perché io ottenga misericordia, perché beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Tu chiedi misericordia e strozzi tuo fratello, per cui non la otterrai questa misericordia. Cancella la mia iniquità. Lui ammette di essere iniquo. Noi, ma scherzi, noi no. Allora, cancella, dice, io te lo cancello se tu perdoni il tuo fratello, io perdono te. Lavami tutto dalla mia colpa. Mamma mia, ma che cosa avrò fatto io che devo dire lavami tutto dalla mia colpa? Vedi, perché sei cieco. Signore, se tu vuoi puoi guarirmi, donami la vista del cuore, la vista dell'anima, perché io veda la mia iniquità che ce l'ho e non la vedo. Mi tocca leggerla, ma però io non capisco perché debba pronunciare questa parola, che non me la sento adatta, perché io non ho fatto niente di male. Lavami tutto dalla mia colpa, ma quale colpa? Io veramente anche questo rigo lo salterei, perché io non ho nessuna colpa, dal mio peccato rendimi puro. Ma beh, io puro lo sono, non ho mica peccato. Pensate un po', cioè sto meditando il Salmo secondo il pensiero dell'uomo di questo nostro tempo, no? Che uno legge e dice, ma com'è sta storia, io devo dire queste cose qua. Sì, le mie iniquità io le riconosco. Momento, la riconosci tu perché l'hai fatta, io non ho fatto niente, non cosa devo riconoscere, non ho fatto mica niente di male. Entrano nel confessionale, un minuto sono fuori, dico mamma mia però, che anime sante, un minuto sono già fuori dal confessionale, padre io non ho fatto niente, mi dia la soluzione. La soluzione di che cosa se non hai fatto niente? Il mio peccato mi sta sempre dinanzi, magari mi stesse dinanzi, sarei così umile, direi, il mio peccato è grande, no? Per cui come compatisco coloro che hanno fatto i peccati e non hanno ancora capito di averli fatti magari, per cui il mio peccato mi sta sempre dinanzi e mi sento così umiliato e mi fa bene essere umiliato, perché sono sempre stato presuntuoso, è vero, vanitoso, sono stato tutto ciò che non è umile, per cui il mio peccato, ti prego Signore, fa che il mio peccato mi stia sempre dinanzi, così sto buono, tranquillo, umile, testa bassa, corona in mano, Signore, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che male ai tuoi occhi l'ho fatto io. Quello ho fatto io? Ho fatto niente, eh? Vedete? Per cui, ditemi voi, no? Come fa uno a dire che è cristiano, che legge un salmo e dice non è mica per me questo qua, è per il profeta Davide. Io non ho fatto niente, di quello che dice lui l'avrà detto lui perché l'ha fatto, io non ho fatto niente. Quello che male ai tuoi occhi l'ho fatto, e l'hai fatto, sei cieco, non vedi neanche quello che hai fatto. Quello che male ai tuoi occhi, il Signore ci vede. Allora quando andiamo a confessarci dobbiamo dire i nostri peccati e poi dire anche, padre, io con la vista che ho, così miope, sono... So, perfino avrò il glaucoma, avrò la cataratta, cioè ho di tutto, intravedo qualche peccato, ma il Signore che ha gli occhi e ci vede bene, chissà quanti peccati vede nell'anima mia, per cui io non li vedo, però so che sono capace di tutto e che con i pensieri, parole, opere, chissà quanti peccati ho fatto, Signore, ti chiedo perdono, anche dei peccati che io non vedo ma che tu vedi, però ti prego, fammi il dono della vista, perché li veda anch'io e possa pentirmi amaramente, ecco, dei peccati che ho fatto e non ho visto. Ma... E allora così sei giusto nella tua sentenza, sei retto nel tuo giudizio, cari miei, non si scappa. Giusto nella tua sentenza, sei retto nel tuo giudizio, il Signore è giudice. Ecco, nella colpa io sono nato, nel peccato mi ha concepito mia madre, per cui mi umilio, diciamo, quasi quasi do la colpa a mia madre che mi ha concepito nel peccato, per cui io sono così, ma non è colpa mia, è colpa, è un peccato ereditario che mia madre mi ha concepito, ecco, nel peccato. Crea in me, oh Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, qui, deve creare in me un cuore puro, perché io non ce l'ho puro. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio, ma tu lo vedi Dio? vedi, vuol dire che non sei puro di cuore. E allora chiedi, crea in me, oh Dio, un cuore puro, perché io ti veda, cioè ti veda non con gli occhi della carne, ma con gli occhi dello spirito, veda tutte le tue opere, ti glorifichi in ogni istante, ad ogni respiro, ad ogni battito del cuore. Crea in me, oh Dio, un cuore puro, e per quello che non lo faccio, perché il mio cuore è impuro. Rinnova in me uno spirito saldo, perché sono stato fragile. Dammi uno spirito saldo nella fede, nella speranza, nella carità, perché io ti glorifichi. Ecco, con questo spirito saldo che tu devi rinnovare in me, perché io l'ho guastato, sono stato lebbroso con le mie mancanze. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Ecco, per cui tu ammetti che meriteresti di essere scacciato. Tu immagina, vai a fare la comunione tutti in fila, ma dico, sto salmo qui bisognerebbe meditarselo per bene, vero? Altro che in ginocchio, prostrati per terra. Ecco, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito, ecco, per cui ti umili e ammetti che meriteresti di essere scacciato dalla tua presenza. Ti prego, non privarmi del tuo Santo Spirito, Signore. Ecco, ma è una preghiera, diciamo, di una persona umile, consapevole di essere polvere. Impariamo a pregare da persone umili, perché il Signore fa grazia agli umili, ma resiste ai superbi, e se non riceviamo le grazie è colpa nostra, perché il Signore resiste, perché siamo superbi. E qui mi fermo però, Anna.
Sì, chiediamo un breve intervallo musicale, Claudio.
Sì, sì, dai i numeri, visto che abbiamo fatto il libro dei numeri, ti è concesso di dare i numeri anche a te.
Bene, sì. Allora ricordo agli ascoltatori il numero di Radio Buon Consiglio, ovviamente, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Ave Maria.
Thank you.
Abbiamo in linea Camillo che vuole intervenire. Camillo, hai sentito che meraviglia il Miserere cantato come... Ah, pronto? Pronto? No, sono io che ti sento. Pronto?
Ave Maria?
Ave Maria?
Claudio, mi senti?
E come ti sento? Ti sento, sì. Tu senti me?
Sì, sì, per fortuna sì.
Per grazie.
Claudio, Ave Maria, tu devi fare un'informazione. Volevo. Cosa ne pensi tu su una cosa che ho notato ultimamente? Cioè, prima conoscevi delle persone, no? Ti dicevano, guarda, è mio marito, mia moglie, ti presento mia moglie. Ma vai a parlare con delle persone, con chi parli, no? Ti presento il mio compagno, ti presento la mia compagna.
Sì, sì.
Cioè, poi i sacramenti, il matrimonio, cioè, queste cose le hanno annullato proprio. Cioè, poi dico il mio compagno, la mia compagna. Cioè, non lo so, volevo una risposta su questa nuova cosa che è uscita.
Vedi, o c'è il matrimonio o c'è il matridemonio, no? Praticamente sono due parole che si assomigliano, però significano due cose molto diverse, anzi contrarie, ecco. Purtroppo sento dire anche me, dice devo invitare il mio compagno, dico ma che storia, dico forse siamo diventati tutti comunisti qua, il mio compagno, i comunisti si sono il mio compagno, no? Dico siamo diventati cattocomunisti, tutti i compagni qua, vabbè. E purtroppo il degrado aumenta perché vedi le piaghe se non le curi si allargano sempre di più e siccome non abbiamo intenzione di curare la piaga ma addirittura vorremmo giustificarla perché ha diritto di vivere anche la piaga, non bisogna discriminare le piaghe, ecco perché hanno diritto di vivere anche loro, per cui niente cure, vivano le piaghe e vivano tutti quanti, no? Siamo impazziti, quello è il problema, caro Camillo. Prega San Camillo dell'Ellis, vero, che intervenga qui per curare i cervelli, soprattutto, e i cuori. E vabbè, per cui purtroppo si va, sai, lentamente, cioè il guaio è questo, ecco, spiegava bene il nostro padre, diceva, noi camminiamo su di un falso piano, cioè che sembra pianeggiante, ma in leggera discesa, e col tempo uno va giù, dice, ma come? Sono arrivato nel Mar Morto, difatti il Mar Morto sta sotto il livello del mare, però uno non gli pare di essere arrivato nel Mar Morto, e qui muore l'anima, muore la vita spirituale, purtroppo. Camillo, prega, guarda, prega e prega, non sentirti disoccupato, ma lavora anche di notte, fai doppi turni che il Signore ti ricompenserà, ti darà anche gli straordinari, va bene? Ave Maria. Benissimo, allora, no, pensavo che sentendo questo miserere che naturalmente arriva dritto all'anima, pensavo alla Maddalena, cioè la Maddalena piangeva i suoi peccati, E però amava, perché più piangeva e più amava, perché gli dispiaceva di aver offeso il Signore e piangeva per averlo offeso e intanto aumentava l'amore e difatti Gesù dice molto ti è perdonato perché molto hai amato. Noi finché non cominceremo a piangere i nostri peccati non saremo beati e non ci saranno perdonati. Vero, altro che misericordia, la misericordia funziona a lacrime, se le macchine funzionano con le benzine, la misericordia funziona con le lacrime, per cui se non facciamo versamenti di lacrime la misericordia ce la siamo inventata noi, non è quella che intende nostro Signore, bisogna piangere i propri peccati e anche quelli dei propri fratelli. Anna, a te la parola perché hai parecchio da dire.
Ave Maria.
Ave Maria.
Ecco, scusi, c'è anche il signor Franco Manfrida che vorrebbe intervenire.
Ah, Franco. Bene. Allora, Franco.
Io volevo suggerire una cosa molto facile, molto semplice, pronto? Però molto redditizia, pronto? Che è la riflessione, chiamata da tanti pomposamente meditazione, però siamo lì, bisogna pigliare coscienza di sé. Quello che siamo, ce lo dice il Signore, siamo un nulla. Allora è inutile che ci insuperbiamo. Dobbiamo essere umili, e praticare la cura dell'uva, umiltà, verità, amore, non c'è altro. Però dobbiamo riflettere, perché se noi andiamo avanti senza considerazione, senza pensare a noi stessi, l'interiorità, senza pensare a Dio, senza pensare agli altri, le cose vanno male. Bisogna avere il coraggio di dire no quando c'è da dire no. E la riflessione ci aiuta in questo. Io chi sono, da dove vengo, dove vado? Banalissimo, però senza riflessione non si fa niente. Riflessione, preghiera, cambiamento, perché il cambiamento dato dalla sincerità del tentativo di vivere in grazia di Dio, che siamo qui, e quella è la grande cura, tra virgolette, la cura delle cure. Grazie a lei, a tutti quelli che collaborano, grazie alla radio che fa tanto bene, e coraggio sempre avanti.
Grazie, rendiamo grazie alla Madonna del buon consiglio, perché è lei la conduttrice e la regina di tutta questa opera qua, la dirige lei, e rendiamo grazie a Dio, perché noi praticamente meditando per gli altri, diciamo per gli ascoltatori, siamo i primi ad essere coinvolti, e rendiamo grazie a Dio che ci ha presi, vero? E ci ha preso a fare questo servizio, e non finiremo mai di ringraziare, perché praticamente la riflessione e la meditazione ti fa vedere le cose di Dio con gli occhi dell'anima. Ecco perché è importante umiliarsi e piangere. Difatti dicono che le lacrime fanno gli occhi belli, è vero che si dice così, Anna?
Sì.
Si fanno gli occhi belli, ma vedi che non sono mica tanti gli occhi belli, perché si piange poco, ma dico, deve essere un pianto, vero, di dolore dei nostri peccati, che sono la causa di tutti i mali. Ecco, Anna, a te la parola, che abbiamo una meravigliosa meditazione di Don Dolindo da ascoltare.
Certo, San Pietro in un primo momento riesce a camminare sulle acque, perché ha fede nella parola del Signore, che lo invita ad avvicinarsi a Lui. Quando invece si lascia prendere dalla paura e dal dubbio, comincia ad affondare, trovandosi quindi nel bisogno, chiede aiuto al Maestro, che lo rimprovera per aver mancato di fede. Analogo, si può dire che la vita dell'uomo si svolge in un mare tempestoso, pieno di pericoli, di prove. Bisogna quindi ancorarsi all'unico Salvatore, Gesù, e riporre in Lui tutta la nostra fiducia. Invochiamolo spesso, il santo nome di Gesù. Dal Vangelo secondo San Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro, camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» E gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero, tu sei il figlio di Dio!» Compiuta la traversata, approdarono a Genesaret, e la gente del luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia in tutta la regione. Gli portarono tutti i malati e lo pregavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo toccavano furono guariti.
Sai, Anna, pensavo, portarono tutti i malati, ma tu pensa che subito noi ci preoccupiamo della salute fisica. Ma sti benedetti cristiani che dovrebbero portare a Gesù i malati nello spirito, ma dice come faccio, non posso mica costringerlo, ma tu devi pregare, offrire sacrifici per la conversione dei poveri peccatori, questi si convertono se tu preghi e ti sacrifichi. Allora, questi malati sono in pochi che si preoccupano di portarli da Gesù perché li guarisca, soltanto quelli che hanno problemi di carne si preoccupano di andare a accendere candele davanti alle immagini sacre, no? E che triste però, eh? Ecco, per cui, ecco, non anche il fatto del camminare sulle acque, no? Senti le persone, dice, da quando mi sono convertito, e dico, guarda, non sta neanche a dirla sta parola, vediamo alla prima prova come reagisci, se hai veramente fede, se sei veramente convertito, camminerai anche sulle onde delle avversità, delle difficoltà, delle problematiche della vita, ma se appena arriverà la prima prova tu ti sprofondi, vuol dire che convertito non lo eri, perché se fossi veramente convertito camineresti sulle acque. Ecco, e mi fermo adesso, io so che Don Dolindo adesso c'ha da dirci delle cose profondissime, chiediamo la grazia alla Madonna, allo Spirito Santo di tenerle dentro il cuore, di meditarle, di ruminarle, che non ci scappino, perché ci farà fare delle riflessioni veramente altissime. A te la parola, Anna.
Grazie, sì. Allora, la lettura che propongo è presa dal sesto capitolo di San Giovanni, a pagina 1767. Negli Apostoli, all'esortazione di Gesù di montare in barca e andarsene soli verso Cafarnao, discesero dal monte verso la spiaggia, che era già sera. Montarono in barca e cominciarono a remigare. S'era fatto buio e remigavano con forza per superare i 7 chilometri circa che li separavano dall'altra riva prima che li sorprendesse la notte profonda, tanto più che cominciava a soffiare un forte vento ed i marosi si alzavano minacciosi. La barca si innalzava sulle creste dei flutti e ricadeva nell'abisso, beccheggiava, era scossa e dalle folate più forti di vento pareva si volesse capovolgere. Gli apostoli non si scorgevano più tra loro, poiché il buio pesto cresceva. Nessuno parlava. S'udiva solo il ritmo lacrimoso dei remi, il sibilo del vento, il cozzo dei flutti. Pareva venisse meno l'acqua di sotto ad ogni tonfo e la barca cadeva, come se volesse sparire. Quel senso di vuoto improvviso dava le vertigini. Le facce si contraevano in uno sforzo, quasi la volontà avesse voluto sostenere la fragile barca sull'abisso e risospingerla a galla. Remigavano, con l'angoscia nell'anima, poiché Gesù non era con loro. Oh, se ci fosse stato, si sarebbero creduti al sicuro. I loro cuori, per la stessa tempesta, si orientavano a Lui e quel desiderio era preghiera. Gesù dal suo rifugio li ascoltò e benché lontano li guardò, poiché per lui le tenebre notturne non erano ostacolo al vigilante sguardo del suo amore. Era solo e poteva più liberamente dominare la creazione, poiché era nascosto a tutti. Nella compagnia degli uomini, egli, benché vero uomo, doveva fare un miracolo continuo per celare la sua divinità, poiché se le avesse lasciato libero il varco, l'umanità che aveva assunta si sarebbe di un colpo trovata per così dire, nell'orbita delle eterne leggi della divina gloria, quasi proiettile lanciato oltre l'atmosfera e mutato d'un tratto in un roteante corpo celeste. Sul monte era solo, ed in quella solitudine imbalsamata dalla sua preghiera, le leggi naturali erano ai suoi ordini, quasi sentinelle, che il re aveva dispensate dal protocollo delle loro mansioni. La natura, tenuta per così dire sull'attenti, quando egli era in pubblico ed amava nascondersi, quando lo vedeva solo, scioglieva le fila e s'accalcava intorno al suo creatore, osannando per servirlo. Gesù era solo e pregava. E quale spettacolo! La sua anima pregava. E pregando era come fiamma che si sollevava da un olocausto, poiché il suo corpo era tutta un'immolazione di amore. Pregava ed era avvolto dal fulgore divino della divina persona del Verbo, quasi fiaccola nei raggi meridiani. Splendeva di luce divina e traeva il corpo appresso a sé, quasi fosse nube di timiama tratta su dalla fiamma. Non aveva più come centro di gravità la terra, ma l'eterno splendore del Verbo, e tendeva in alto, fatto leggero, leggero. Gesù pregava. Oh, che cosa era in quel momento l'umanità assunta da lui? Che cosa erano i suoi sensi esterni e i suoi sensi interni? I suoi occhi erano fulgenti nei riflessi eterni, l'udito aperto alle voci immortali, il gusto saziato di saporosa carità, stillante come manna dall'eterno amore, l'odorato, inebriato dai profumi dell'eterna santità, il corpo spiritualizzato nel divino contatto di sponsali di amore, l'immaginativa, ricolma di luci reali, la memoria incandescente, quasi nella luce tutta insieme presente, l'estimativa tutta rivolta all'apprezzamento di Dio e tutta equilibrata nell'infinita realtà. Gesù pregava. Nessuna estasi poté mai raggiungere questo grado di spiritualità, poiché egli, quando era solo, non si celava più e rifulgeva talmente d'amore da essere oggetto dell'inebriante contemplazione degli angeli. Gesù pregava. Tutto il suo essere era come sostanza, pura sostanza, che non era ristretta né dal tempo né dalle dimensioni. Era lui, certamente, tutto intero, in corpo, sangue, anima e divinità. Ma il corpo era come luce, il sangue come fiamma, l'anima era vita, la divinità era canto sostanziale ed eterno di gloria, conoscenza eterna, splendore del Padre che come folgore saettante rifulgeva nei cieli eterni e nel creato. Gesù pregava preparando il suo dono ineffabile che doveva dare al suo corpo e al suo sangue l'ubiquità sostanziale di Dio, e già era presente dovunque con il suo amore, poiché già guardava fin le ultime plaghe terrene dove voleva rimanere, usque ad consumationem speculi, fino alla consumazione del tempo. Pregava. Aveva dato il pane materiale e voleva dare il pane di vita. Pregava. Aveva moltiplicato i pesci e voleva moltiplicare se stesso. Pregava. Era già come sostanza nella sua estasi d'amore e cercava solo di nascondere quella splendente magnificenza sotto i veli abbandonati di un'altra sostanza alla quale voleva domandare l'immolazione completa, la cessione piena, perché egli potesse rimanere con gli uomini e nutrirli fino al termine dei secoli. Pregava, aveva donato il pane dei poveri moltiplicandolo. Sarebbe stato egli il pane dei poveri saziandoli. Per questo, come figura di ciò che voleva fare, scelse il pane di orzo e non quello di grano. Egli si donava ai poveri e derelitti e concepiva sul monte nella preghiera il suo disegno di amore. Pregava, era presente in tutto il mondo e in tutti i secoli. Guardava con accorata predilezione Gerusalemme, già in veste pasquale. Vedeva le vittime e volle essere vittima. Vedeva il santo dei santi e volle essere arca di novello amore e vasetto di manna celeste. Vedeva il candelabro acceso e volle essere fiamma perenne di gloria a Dio e luce dei pellegrini della terra. Vedeva la notte che copriva di ombre i dormienti suoi figli e volle essere egli il pacifico e materno addormentatore della loro stanca umanità nella morte. Pregava, ci voleva ancora un anno per l'ultima sua Pasqua, nella quale voleva dare al mondo il dono che concepiva in questa notte e che voleva annunziare e promettere alle turbe nel mattino seguente. Il suo cuore tardava quel momento, lo disse egli stesso, desiderio desideravi, e lo contemplava, preparandone nella preghiera il compimento. Non avrebbe parlato al mattino come parlò se non avesse avuto il cuore ripieno già di quell'ineffabile mistero di amore. Il discorso, anzi, fu una debole eco dell'amore grandioso di quella notte. Pregava, non a caso, aveva per un poco lasciato soli gli apostoli a remigare nella tempesta. Essi dovevano desiderarlo e desiderarne la presenza, perché almeno così, con un desiderio angosciante, avessero potuto in certo modo meritare il dono ineffabile che voleva fare al mondo della sua continua presenza sostanziale nelle tempeste della vita. Gesù pregava e gli apostoli pregavano, egli nell'amore, essi nello spavento, egli nell'impeto della carità, essi nel terrore della morte. Pregarono, la loro voce salì sulle ali del vento, per così dire, raggiunse il cuore di Gesù, lo raggiunse nell'estasi della sua preghiera, quando più grande era l'effusione del suo amore. Discese dal monte, quasi nube e fulgente, nulla vi era di ostacolo. Il suo corpo era fuori delle leggi della materia, volò rapido fino al lago, attraversò le acque turbinanti sorvolandole da padrone. E gli apostoli avevano percorso a fatica 25 o 30 stadi, cioè circa 5.500 metri, essendo lo stadio circa 185 metri. Egli li percorse in un attimo, e da poca distanza da loro, rifulgendo di tenue luce per non spaventarli e per rendersi visibile, sempre dominatore delle leggi della materia, cominciò a camminare verso di loro. Essi ebbero paura, perché in quel primo momento di sorpresa lo scambiarono per un fantasma. Dettero un grido. Forse chiamarono proprio istintivamente Gesù, ed egli rispose rassicurandoli. Sono io, non temete. Al timore successe una gioia immensa. Il mare si era d'improvviso calmato. Lasciarono i remi, lo vollero nella barca, lo accolsero con esplosione di contentezza, come indica il testo greco, e la barca frattanto filò così presto sulle acque che toccò subito la terra alla quale erano diretti. Ecco, terminato, c'è una postilla qui di Don Dolindo che è una sottolineatura che mi fa piacere leggervi.
Sì.
Dice, noi non fantastichiamo, né facciamo della poesia. Intuiamo un poco, per grazia particolare di Dio, la grandiosità del momento nel quale Gesù promise l'Eucaristia, se si pensa all'ineffabile grandezza di questo dono. Ciò che diciamo appare solo un piccolo barlume. È evidente dal contesto e dall'interpretazione dei padri che Gesù moltiplicò i pani e camminò sulle acque per preparare gli animi alla promessa dell'Eucaristia. Dunque, se rimase solo a pregare sul monte, vi rimase per preparare il suo dono nella preghiera e per stabilirne nel suo arcano disegno di amore le modalità. Se si pensasse al dono eucaristico, il capitolo 6 di San Giovanni ed il racconto dell'ultima cena sarebbero scolpiti nell'oro in tutte le città della terra, per gratitudine, assai più delle gesta di Augusto o del bollettino d'una grande vittoria. Solo l'ingratitudine umana può rimanere indifferente ad un miracolo così grande di amore.
Grazie.
Grazie Don Dolindo, grazie.
Sì, grazie, grazie, grazie. Rendiamo grazie. È così bello, cioè, riconoscere i benefici che si ottengono e rendere grazie, dire: Signore, Tu mi hai fatto la carità di farti conoscere di più, per cui qual è il fine per cui Tu ti fai conoscere? Perché vuoi essere amato di più. Ho sete, ha detto Gesù dall'alto della croce, ho sete di amore, ho sete di anime, ecco, che mi amino. E così queste meditazioni servono proprio a conoscere Gesù e a dire: ma non mi interessa sapere cosa diranno oggi a mezzogiorno, non so, il telegiornale, ma io ho avuto un cielo giornale oggi, il cielo mi ha parlato, mi ha fatto vedere, mi ha fatto capire la sua presenza, io sto con lui, se ci fosse l'amato del tuo cuore, e tu non diresti: ascolta, mettiti là perché devo ascoltare il telegiornale, ma no, se l'amato del mio cuore non mi interessa niente, io ho tutto, perché sei tutto per me, Signore, posso anche camminare sulle acque, se ti amerò veramente, se sarò una cosa sola con te. Bene, Anna, ringraziamo allora la Madre del Buon Consiglio per averci dato la possibilità di ascoltare tante belle cose, e adesso chiediamo la grazia di metterle in pratica. Rimirateci, o Maria, con quegli occhi di pietà, soccorreteci, o Regina, con la vostra santa carità. Santa giornata a tutti, da Claudio
e da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.